Zacchera, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto per le consultazioni referendarie che si terranno il prossimo 28 maggio sull'abrogazione dei buoni lavoro, i cosiddetti voucher, e l'abrogazione di disposizioni limitative della responsabilità in materia di appalti promossi dalla CGIL. Qual è la posizione del centrodestra su questa materia?
Ma di questi referendum ancora non si parla assolutamente nulla. Tendenzialmente ritengo che saranno negativi, però specialmente il secondo quesito può anche essere accettabile. Diciamo che si dà per scontato che non verrà raggiunto il 50% di quorum dei votanti e pertanto con estrema difficoltà comunque passeranno. È probabile che sia quindi una partecipazione molto limitata al voto, che sarà maggioritariamente positiva in quanto la CGIL, se si andrà al referendum, ovviamente si mobiliterà, ma sarà difficile superare il 20% dei votanti. Quindi è un referendum un po' nato morto. È altrettanto vero però che in questi giorni il Parlamento sta cercando di cambiare questa legge in modo da rendere inutile questo referendum. Le posizioni politiche dei singoli partiti non sono ancora state definite.
Zacchera, oggi si vive la politica come un torneo di calcio, con le squallide vicende legate al padre di Matteo Renzi, i traffici relativi agli appalti Consip e la richiesta della sospensione delle deleghe del ministro dello sport Luca Lotti. Sulla recente inchiesta Consip, il presidente dell'anticorruzione Raffaele Cantone, in una intervista a Repubblica, ha detto, senza mezzi termini, che i politici dovrebbero star fuori dalle gare appalto e che la corruzione nasce proprio da questo. Condivide le affermazioni di Cantone?
Sì, però lo stesso Cantone è stato nominato dai politici, questo è la contraddizione dei termini. Cantone è stato nominato alla sua carica dal presidente Renzi. Mezza Italia pensa che Cantone di fatto non vada a fare controllare la sua autorità anticorruzione in quelle materie, in quei casi, in quelle condizioni in cui magari bisogna ottenere un occhio di riguardo per il governo. Qui bisogna mettersi d'accordo: se è giusto che il governo nomini l'autorità anticorruzione, poi questa autorità anticorruzione deve essere assolutamente indipendente, quindi non deve né in positivo né in negativo occuparsi di vicende legate alla politica. Quindi allora anche Cantone non avrebbe dovuto esprimersi nell'intervista. Se invece si stabilisce che è un organismo politico, allora bisogna mettere delle norme chiare su quali devono essere i criteri meritocratici per poter prendere queste posizioni. Lo stesso vale per la Consip: se i responsabili della Consip sono nominati dai politici, è abbastanza evidente che poi i vertici Consip siano sensibili alle sollecitazioni politiche. La situazione che è successa in queste ultime settimane, spieghiamo ai nostri ascoltatori anche cos'è la Consip, è praticamente un organismo centrale che determina gli appalti per tutte le forniture d'Italia. Cioè un ospedale in Italia non può più comprarsi le bende o le medicine, ma deve passare attraverso una gara organizzata dalla Consip. È chiaro che, diciamo, il caso delle bende di un ospedale, se si dice che la benda deve essere alta 2,8 cm e non 3, è chiaro che chi produce a 2,8 sarà più favorito che uno che produce a 3 cm. Questa è una scemata. Chiudo la parentesi e dico quindi, se i vertici Consip sono, come sono stati, nominati dai politici, è ovvio che siano sensibili. Il caso più clamoroso è appunto il responsabile della Consip che viene a dire: io non sono un lama tibetano, ricevo tutti, ascolto tutti. Non è molto bello sentire questo. Il direttore della Consip dovrebbe fare gli appalti senza ascoltare nessuno, altrimenti poi come fa a dare retta a uno e non dare retta all'altro? È veramente un settore molto confuso in questo momento in Italia, sul quale serve maggiore chiarezza e ovviamente anche maggiore trasparenza.
E lei nel suo blog ha scritto che restano molto nascosti i veri nodi dell'inchiesta. Quali sarebbero questi nodi a cui lei si riferisce?
No, il problema è che credo che ci siano molte aziende in Italia che in qualche maniera si siano viste assegnare degli appalti perché erano, se non amici, perlomeno che abbiano potuto presentare i loro vantaggi. La questione è molto spinosa, ma va chiarita. Prima facevo il caso delle bende di un ospedale. Io non sono un medico, ma credo che più o meno tutte le bende siano uguali. Pensate invece a una fornitura accentrata per tutta Italia di fotocopiatori. I fotocopiatori hanno determinate caratteristiche tecniche diverse. A seconda di quali sono le caratteristiche che vengono indicate, ci saranno delle ditte che sono più avvantaggiate o meno. Stabilire, come dicevo prima, le caratteristiche tecniche di un appalto vogliono dire in influenzare questo appalto. Non è che viene assegnato a quella specifica ditta d'appalto, ma se quel modello è un modello che produco io, è evidente che ne sono avvantaggiato. Faccio un esempio per concludere: ricordo quando ero un modesto consigliere regionale del Piemonte, che avevo scoperto che la regione del Piemonte, diciamo, assegnava l'appalto per spegnere gli incendi nelle foreste alle ditte che possedevano l'elicottero Alouette 57. Siccome c'era una sola azienda in Piemonte che aveva l'elicottero Alouette 57, è chiaro che vinceva l'appalto, era come se fosse già scritto il nome della ditta che vinceva. Questo è un esempio per capire quali sono queste problematiche.
Si chiedono le dimissioni del ministro dello sport Lotti. Secondo lei dovrebbe rimettersi?
Guardi, io credo che bisogna essere garantisti e quindi non bisogna dimettersi, però è anche vero che in quello che è la giustizia è, diciamo, quello che è successo che deve fare un attimino strada. Allora, se il ministro Lupi è stato fatto dimettere per un orologio regalato al figlio, la ministra Guidi anche questo per una telefonata che avrebbe fatto al fidanzato, un'altra ministra di cui francamente non mi ricordo più il nome perché era stata sfiorata dalle chiacchiere relative a un'appartenenza ad alcuni familiari a una cosca calabrese, probabilmente lei non c'entrava nulla, e questi sono stati fatti dimettere, allora in proporzione Lotti ha, diciamo così, al suo attivo, tra virgolette attivo o carico, molte più imputazioni o comunque molte più chiacchiere, quindi forse dovrebbe fare un passo indietro, dovrebbe essere lui stesso a capirlo. Il problema è che Lotti rappresenta il potere politico nelle mani di Renzi. Lotti attualmente è semplice ministro del turismo e poco più, ma è stato sottosegretario molto potente all'interno di Palazzo Chigi, quindi implicitamente è, tra virgolette, l'uomo di fiducia di Renzi. Molti hanno anche commentato che non ha fatto un buon affare, secondo molti, che il premier in questo momento Gentiloni fosse domenica all'Ingotto a Torino di fianco a Renzi alzando insieme la mano. Per molti è sembrato che Gentiloni sia trasformato anche ufficialmente nella fotocopia di Renzi. Per altri che dicono, beh, se è così vicino a Renzi, allora un'eventuale crisi di Renzi o non elezione di Renzi alla sede del PD indebolirebbe molto il governo. Forse un premier dovrebbe stare un pochettino più distante, e se anche magari avesse partecipato al convegno di Renzi, forse non doveva così platealmente, tra virgolette, schierarsi in favore di Renzi, perché ci sono altre sensibilità all'interno del governo.
E parliamo ora degli scontri e le proteste a Napoli contro Matteo Salvini. Come commenta gli attacchi scaricati dal leader della Lega contro la città di Napoli e il sindaco di Magistris?
Salvini, lo conosciamo, ha espresso in passato giudizi molto pesanti contro i napoletani. Poi qui si va anche molto a tirar fuori la singola frase, magari da un più ampio contesto. Di sicuro comunque nel momento in cui un premier di partito vuole parlare, ben ha fatto il ministro dell'interno a dire: io devo garantire a tutti di poter parlare, ci mancherebbe altro. A questo punto la posizione dei Magistris è stata molto demagogica, perché ovviamente voleva conquistare le simpatie di larga parte dei napoletani, che altrettanto ovviamente non sono leghisti, e quindi invece lui si è schierato molto apertamente, diciamo, contro questa presenza dei Magistris. Il problema poi è che, come era facilmente prevedibile, poche centinaia di delinquenti sono mischiati a quelli che, altrettanto democrazia che Salvini parli, democrazia che qualcuno manifesti tranquillamente contro Salvini, ci mancherebbe altro. Come sempre però poi ci sono state strumentalizzazioni, 200 black bloc, che qualsiasi sia il tema in discussione vanno soltanto per far cagnare e per fare violenze, e a questo punto la manifestazione contro Salvini si è trasformata nella quasi consueta manifestazione di guerriglia urbana, con sparatorie sia pure di petardi, incendi vari, danneggiamenti. È chiaro che a quel punto è risultato che il sindaco di fatto avesse avallato queste manifestazioni violente, ed effettivamente lì non è stato molto in gamba De Matizis a scindere la sua responsabilità. Comunque molto più grave secondo me che a 24 ore dai fatti gli unici due arrestati siano stati già rilasciati. Secondo me la magistratura deve essere molto più severa. Chi va in piazza evidentemente non per dimostrare ma soltanto per sfasciare le auto e bruciare i negozi dovrebbe stare a lungo in galera, e non certo soltanto due giorni, anche perché ci si domanda come mai erano in 200 che dimostravano, hanno pescati due. Basta prendere i filmati e si vedono quelli che stanno facendo violenza. Spero nei prossimi giorni di vedere qualche altro arresto, e spero che i magistrati non li liberano immediatamente, perché forse è opportuno anche dare qualche esempio.
E dalle proteste a Napoli passiamo a Silvio Berlusconi, che parla di voler presentare una Forza Italia rinnovata al 90%, e sembra ci sia già in corso una selezione dei giovani con le caratteristiche necessarie per andare a coprire incarichi di alta responsabilità. Ma secondo lei Berlusconi è destinato ad avere ancora un ruolo nella politica italiana?
Senta, sono 25 anni che Berlusconi ogni anno ci comunica che sta scegliendo forze nuove per Forza Italia, che verrà ricambiato al 90%, però poi alla fine è sempre la solita Forza Italia, sempre con gli stessi personaggi e sempre con Silvio Berlusconi. Che Berlusconi cerchi del rinnovamento, secondo me fa benissimo, anche dal punto di vista generazionale, che abbia dei buoni metodi per trovare dei nuovi amministratori locali, in teoria perfetti, nella pratica si vedono sempre le solite facce, quindi manifesto un po' di scetticismo, che non sia questa, mi chiedo, la solita puntata pubblicitaria. Piuttosto Berlusconi, secondo me, dovrebbe avere il coraggio non soltanto di fare un passo indietro alla guida del centrodestra, ma di individuare alcuni su numeri 2, numeri 3, numeri 4 da poter proporre alla guida del centrodestra, perché alla fine Salvini, a mio avviso, non può essere neanche lui il leader del centrodestra. Lo si è visto anche a Napoli. Al di là dei violenti, buona parte nel centro-sud delle persone non approva Salvini. Quindi forse bisognerebbe trovare un nome nuovo. E finché lo suggerisco io, che non sono nessuno, si può discutere. Se lo suggerisci direttamente Berlusconi, è chiaro che se lo indica Berlusconi, automaticamente diventa uomo di Berlusconi. L'uscita di Berlusconi su Saia è stato interpretato come una volontà di uccidere in partenza una potenziale candidatura di Saia, che è il governatore del Veneto, ma che è anche il governatore d'Italia più amato dai rispettivi cittadini, e quindi forse un terzo uomo che potrebbe dirigere il centrodestra a livello nazionale.
Zaccaria, vorrei concludere con il suo commento sulla reazione di solidarietà nei confronti del ristoratore di Lodi motivata da legittima difesa.
Innanzitutto bisogna stabilire bene come siano andati i fatti, anche perché ci sono ancora delle posizioni abbastanza difficili e quindi da capire, e quindi prima bisogna accertare bene cosa si fa. Credo che ci debba essere un buon senso. Ora, forse c'è stato eccesso di legittima difesa, che questo sia stato un omicidio volontario, questa interpretazione da parte dei magistrati mi sembra un po' eccessiva, anche perché non c'è dubbio che queste persone fossero entrate. Le notizie sono che il colpo sarebbe stato sparato vicinissimo, quindi è probabile che ci fosse una collocazione, non che questo fosse in mezzo a un campo e uno gli abbia sparato dietro. In quei momenti sono momenti sicuramente di grande difficoltà. Io credo che dobbiamo in qualche maniera non eccedere nella legittima difesa, ma nello stesso tempo anche renderci conto che chi reagisce ha anche buoni motivi per farlo. Quindi aspettiamo con calma e senza strumentalizzare l'indagine della magistratura, e a quel punto avremo una cosa più completa.